Si parla degli anni di piombo per definire la stagione segnata dal terrorismo politico e dalla violenza che ha attraversato l'Italia degli anni 70 del secolo scorso, tra la strage di Piazza Fontana a Milano del 69 alla strage di Bologna dell'80 e per ancora alcuni anni fino all'83 l'Italia è stata chiusa in un clima di terrore alimentato da attentati, rappresaglie di matrice neofascista, il cosiddetto terrorismo nero, e la strategia della tensione, ma anche dall'estrema sinistra che vide in prima linea naturalmente le Brigate Rosse, ma insieme anche altre formazioni dell'estrema sinistra armata. Ne parliamo perché? Perché oggi ricorrono i 50 anni dalla strage di Brescia in Piazza della Loggia ed è proprio questo tema, quello della strage di Brescia, che dedicheremo alle 12.35 il nostro approfondimento di oggi. Ora però ci interessa concentrarci sul modo in cui è utile raccontare questi eventi alle generazioni più giovani. Lo spunto ci viene offerto da un volume apparso da poco nelle librerie per De Agostini intitolato Una stagione di piombo, l'Italia nella morsa degli anni 70 raccontata ai ragazzi. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente l'autore del volume, Luca Telese, che saluto, buongiorno, bentrovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, Luca Telese, lo abbiamo detto, lei è giornalista, conduttore televisivo, radiofonico, autore di diversi libri, ne cito alcuni, La scorta di Enrico Berlinguer e i suoi uomini, Una storia di popolo per Solferino nel 2022, Gioventù, amore e rabbia, uscito per Sperling e Kupfer nel 2011. Ecco, nel suo libro che abbiamo citato, Una stagione di piombo, lei dice che gli anni di piombo dal 69 all'83 sono un po' la scatola nera del tempo che stiamo vivendo. Che cosa intende con questa espressione?
Beh, tutte le classi dirigenti della politica si sono formate negli anni di piombo o sono influenzate da quello che è accaduto negli anni di piombo. Quindi faccio due esempi, nessuno penserebbe che il giorno della strage di H. Larenzia Gianfranco Fini fu colpito da un lacrimogeno alla gamba e camminò per mesi con un bastone negli scontri che seguirono quelle morti. Nessuno immaginerebbe che i presenti a Roma le commemorazioni di 11 ragazzi di destra morti tra il 1973 e 1983 erano comandati da Giorgia Meloni. Però ci sono state enormi polemiche quando c'è stato l'anniversario della strage di H. Larenzia per una cosa che i ragazzi di Azione Giovani fanno esattamente da 30 anni. Ma se ci spostiamo a sinistra, l'avvocato degli assassini di Ramelli era un signore che si chiama Giuliano Pisapia, l'avvocato della famiglia Ramelli era un signore che si chiama Ignazio La Russa, che è l'attuale vicepresidente del Senato. Quindi quegli anni così difficili da raccontare, più passa il tempo, sono il romanzo di formazione di chi poi in Italia ha fatto politica.
Eh sì, questo è un elemento da tenere in considerazione che spesso si dimentica, tra l'altro in un contesto, quello dell'Italia attuale, che vede tornare al governo, ce lo diceva lei, ha fatto il nome di Meloni o di La Russa, vede al governo persone che sono state fortemente coinvolte, in particolare in questo caso a destra, in quegli eventi. Che effetto fa questo, visto dal suo paese, dall'Italia?
Beh, io su questo penso che è una cosa, che è un fenomeno che ha attraversato sia la destra che la sinistra. Tutti hanno quelli che il manifesto definì, quello che il manifesto definì l'album di famiglia. Quindi sia la destra che la sinistra sono stati negli anni di piombo. Poi c'è un problema più grande, c'è stato lo Stato negli anni di piombo. Noi parliamo oggi della strage di Brescia. E quella piazza, subito dopo l'esplosione, fu lavata con le pompe per ordine ufficiale dei segreti. Quindi il tema grosso riguarda anche le responsabilità dello Stato, che in qualche momento un pezzo dello Stato deviato alimentò e sostenne la tradizione e la tensione che puntava a cambiare il regime in Italia, ad abbattere una repubblica giovane che a qualcuno non piaceva. Quindi se la domanda è facciamo i conti, bisogna farla con tutti. Se la domanda è che impressione fa che ci sia ancora un rapporto stretto con quella storia, non mi stupisce, perché in fondo solo l'America ha avuto una cosa più grande del sequestro Moro, che è il delitto di GSD. Poi abbiamo quasi un record mondiale, abbiamo un record di morti, uccisi in eventi violenti in piazza, abbiamo qualunque tipo di vittima e di terrorismo, noi lo abbiamo conosciuto.
Sì, tra l'altro lei lo ricordava, la strage di Brescia, che si ricorda oggi a 50 anni da quell'evento, è un po' un condensato della collaborazione tra apparati dello Stato e terrorismo di estrema destra neofascista. Questo è un elemento che si tende un po' a dimenticare, no? Nel ragionamento del conflitto tra opposti estremismi, che c'era un terzo in campo nella strategia dell'attenzione, che era proprio lo Stato, con i suoi servizi che si definivano deviati, ma che alla fine sembrano essere stati, come dire, spesso molto presenti nell'organizzare questo tipo di attentati.
Sono le cose più difficili da spiegare oggi, che ovviamente all'inizio io lo considero positivo, ma in Italia ci sono stati imputati che sono scappati con l'aiuto dei servizi segreti, ci sono state prove occultate dai servizi segreti, c'è una condanna a Licio Gelli e a un ufficiale dei servizi segreti per Bologna per aver costruito delle prove false sulla strage per depistare l'indagine. Questo credo che sia accaduto in nessun altro paese del mondo. Questo libro è un po' come se fosse una quintessenza per me, una summa, nel senso io ho raccontato diverse cose, aspetti degli anni piombo, con cuori neri e cuori contro ormai 18 anni fa, ma ora ho dovuto riprendere, per fare una sintesi che raccontasse un po' tutto il periodo, le carte, come si suol dire, e mi ha colpito che il processo di Brescia viene riaperto adesso perché c'è una giovane donna che era fidanzata di un ragazzo morto esploso pochi giorni prima della strage, che poi si rivelò essere coinvolto, si chiamava Silvio Ferrari, che parla dopo mezzo secolo perché si è sentita minacciata, pensate voi, da un generale dei carabinieri che quando era capitano mezzo secolo fa gli aveva detto: lei non dovrà mai dire nulla a nessuno di quello che è accaduto. Questo dà un po' la dimensione di quanto sia stato anche e quanto ancora oggi pesi sulla verità il fatto che c'erano apparati, uomini potenti. Questa ragazza ha detto ai magistrati: io avevo paura, vedevo che quello era un generale e mi preoccupavo. Poi quando è stato arrestato per un'altra vicenda ha pensato che fosse venuto il momento in cui poteva raccontare.
Tra l'altro noi torneremo, proprio lo dicevo prima, alle 12.30 sulla strage di Piazza della Loggia, e cercheremo anche di approfondire un po' i legami con la Svizzera, in particolare con la Svizzera italiana, che sono emersi anche nell'ultimo procedimento che è in corso al Tribunale dei Minori di Brescia, perché chi è imputato vive attualmente in Svizzera, ma poi ci sono altri legami che i colleghi della RSI hanno recentemente riportato al centro della discussione. Ma Luca Telese, noi stiamo parlando di un libro, il suo, che cerca di raccontare tutto questo alle nuove generazioni. Come si fa a raccontare quel periodo alle nuove generazioni? C'è un interesse, secondo lei, per capire di più che cosa è successo allora?
Io ho scoperto e riscontrato che c'è un interesse mostruoso. Mi invitano nelle scuole e io ci vado volentieri, e io a loro dico un po' quello che ho raccolto, che ho sintetizzato nella prefazione di questo libro, cioè: poteva accadere a voi. L'unica differenza fra alcuni di quei ragazzi morti per caso, senza colpa, per errore, perché chi sparava aveva 16 anni, e quelli di oggi è che sono nati in un altro tempo. Quindi dobbiamo accostarci a queste vittime pensando che poteva capitare anche a noi. Io sono del 70, quando c'è stato l'ultimo morto a Roma, avevo 13 anni, e mi ricordo che io andai nel primo anno delle superiori non sapendo che quello sarebbe stato l'ultimo morto, e quindi ho vissuto il primo anno con una certa inquietudine, perché quando un tempo finisce non è che appare un titolo di coda, serve che non accadano le cose. Ciò che ha impedito le rappresaglie e ha fermato la catena dell'odio è stato un grande atto di pacificazione di Sandro Pertini. Il presidente partigiano andò a rendere omaggio a un ragazzo, pensato di destra in coma, Paolo Di Nella. Ci fu anche un incontro shock con alcuni militanti e soprattutto una ragazza del fronte della gioventù di allora, e prendo incontro e disse: presidente, ci ammazzano come cani. E Pertini disse: lo so, per questo sono qui. Ebbene, questo gesto, raccontava in Cuori Neri, cioè 18 anni fa Gianni Alemanno, fu il punto che mise fine alla faida, cioè siccome non siamo vendicati allora ci vendichiamo noi, ecco. E quindi un omaggio a Pertini, che con tutto quello che aveva fatto, avendo combattuto da partigiano nel 45, ebbe la capacità umana di riconoscere un caduto che teoricamente era della parte fascista.
Quindi una stagione di piombo, l'Italia nella morsa degli anni 70 raccontata ai ragazzi. Questo è il titolo del suo libro. Luca Telese, io la ringrazio molto per essere stato con noi oggi.
Io ringrazio voi per questo lavoro prezioso che fate. Grazie, buongiorno.
Arrivederci, arrivederci.